Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto in questo primo appuntamento della settimana. E come per diversi profeti, di Abacuc, il nuovo libro di cui ci occupiamo a partire da oggi, sappiamo poco o niente circa la sua storia personale. La sostanza della sua profezia è la stessa di quella di Geremia, cioè la distruzione della Giudea e di Gerusalemme a causa del peccato del popolo e la consolazione del rimanente fedele che si trovava in mezzo alle calamità della nazione. La profezia di Geremia si poteva dividere in due parti, con al centro la distruzione di Gerusalemme. È stato detto che la prima parte era da considerarsi morale, la seconda profetica. La profezia di Abacuc riprende la parte morale, mentre quella di Sofonia, che vedremo in seguito, quella profetica. Nahum, Abacuc e Sofonia hanno molto in comune. Ognuno di loro presenta un aspetto differente del modo in cui Dio tratta con l'umanità. Essi mostrano come il governo di Dio sia integrato nel governo degli uomini. Essi mostrano pure il modo di trattare di Dio con l'individuo. Un'altra analogia è il fatto che essi provengono all'incirca dallo stesso periodo. In effetti potrebbero essere contemporanei, ed è possibile che lo siano. È difficile stabilire le date precise dei profeti e di molti altri libri dell'Antico Testamento. La ragione, naturalmente, è che le date esatte non sono importanti. Non sappiamo infatti nulla di preciso in merito alla data della profezia di Abacuc, né dove fu scritta. Possiamo però credere, considerando i versetti 5 e 6 del capitolo 1, che parlano dell'invasione della Giudea da parte dei Caldei, che fu scritta prima del sorgere di questo popolo. Se Nahum profetizza il giudizio sulla Siria, che ha distrutto il regno di Israele, Abacuc profetizza la rovina completa dei Caldei, i quali, al tempo in cui avevano potere, distrussero il regno di Giuda. Sappiamo che i profeti Nahum, Abacuc e Sofonia rientrano nel periodo compreso tra i regni dei re Giosia e Gioachim, tempo che dovrebbe essere anche quello del profeta Geremia. Il regno del nord era già stato portato in cattività e al regno del sud stava per succedere la stessa cosa. Dopo Giosia, ogni re del regno del sud fu un cattivo re. Tutti e tre i profeti scrissero in questo periodo di declino. Anche se ci sono delle analogie, i libri dei profeti Nahum, Abacuc e Sofonia differiscono l'uno dall'altro. Nahum si occupa soltanto di Ninive, la capitale dell'impero assiro. Egli mostra che Dio è giusto, retto e che è un Dio d'amore che di conseguenza è stato assolutamente giusto nel giudicare quella città. Abacuc invece affronta il problema da un punto di vista un po' diverso. È un uomo che si pone degli interrogativi, è turbato dall'apparente indifferenza di Dio verso l'iniquità del suo popolo. Abacuc chiede a Dio perché non fai qualcosa. I nostri giorni molti si sentono come Abacuc e si chiedono perché Dio non fa qualcosa, perché non si intromette negli affari degli uomini e non mette fine alla violenza, all'ingiustizia, alla sofferenza. Dio risponde alla domanda di Abacuc informandolo che sta preparando una nazione, Babilonia, per castigare Giuda e per portarla in cattività, a meno che essa non si ravveda. Beh, se pensavi che Abacuc prima avesse un problema, puoi renderti conto che ora ne ha uno ancora maggiore. Abacuc chiede: userai Babilonia, una nazione che è più malvagia, più pagana e più idolatra del tuo popolo, per castigare Giuda? Dio rivela ad Abacuc che egli non ha finito con Babilonia e che giudicherà anche lei. Questo è il metodo di Dio. Questo libro è molto importante per la sua relazione con il Nuovo Testamento. Generalmente si riconosce che i tre grandi libri dottrinali del Nuovo Testamento sono Romani, Galati ed Ebrei, e in tutti e tre viene citato Abacuc. In effetti, Abacuc 2, versetto 4, è lo sfondo del loro messaggio. Il giusto vivrà per la sua fede. Così questo piccolo libro si staglia all'orizzonte della fede in modo rilevante. Non lasciarti ingannare dalla sua brevità. L'importanza non è determinata dalla quantità delle cose che dici, ma da quello che dici, dal contenuto. Il nome Abacuc significa abbracciare. Un commentatore che ha scritto intorno ad Abacuc, Sofonia e Ageo descrive la straordinaria definizione che Martin Lutero dà di questo nome. Abacuc significa colui che abbraccia, cioè uno che abbraccia un altro, che lo prende fra le braccia. Egli abbraccia il suo popolo, lo prende tra le braccia, lo conforta, lo sostiene, come uno che abbraccia un bimbo piangente per acquietarlo, rassicurandolo che, se Dio vorrà, presto starà meglio. Abacuc non ci dice nulla della sua vita personale o del periodo in cui è vissuto. Lo definisco il Tommaso dubbioso dell'Antico Testamento, perché al posto del cervello ha un punto interrogativo. Il suo libro è davvero insolito, non è una profezia nel senso stretto del termine, è in qualche modo simile al libro di Giona, in quanto Abacuc parla della sua esperienza con Dio, delle sue domande a Dio, delle risposte di Dio. Scriviamo su di esso un grosso punto di domanda, finché nell'ultimo capitolo, in particolare nei due o tre versetti finali, possiamo apporre un punto esclamativo. Abacuc era un uomo interessante, ha scritto un bel libro, eccellente dal punto di vista letterario. Il capitolo finale è in realtà un cantico, un salmo di lode e di adorazione a Dio, un meraviglioso pezzo letterario. L'affermazione conclusiva del libro al direttore del coro, per strumenti a corda, rivela che questo libro è un cantico. Questa annotazione è stata messa lì per il direttore dell'orchestra, del coro. In effetti, l'intera profezia è un gioiello. Qualcuno ha voluto tradurlo mantenendo una metrica. Altri hanno detto di questo libro: il suo linguaggio è interamente classico, ricco di forme, di parole rare, insolite, straordinarie, ricercate, e anche si distingue per la sua meravigliosa poesia. Questo piccolo libro si apre con la tristezza e si chiude in gloria. Inizia con un punto interrogativo, si chiude con un punto esclamativo. Abacuc è un grande perché. Perché Dio permette il male? È una domanda che ogni mente seria ha affrontato. Io credo che questo libro risponda a questa domanda. Dio porrà fine all'ingiustizia del mondo? Questo libro risponde alla domanda. Dio farà qualcosa riguardo ai mali del mondo? Questo libro dice che Egli, il Signore, lo farà. A mio avviso è possibile ridurre i dubbi di Tommaso nel Nuovo Testamento, di Abacuc nell'Antico Testamento, dell'uomo moderno a una sola parola. Perché? Puoi vedere che il messaggio di Abacuc è pressoché l'opposto del messaggio di Naum. Nel libro di Naum Dio si preparava a giudicare. La domanda era la seguente: come può Dio essere un Dio d'amore e giudicare in questo modo? Qui in Abacuc troviamo l'opposto. Perché Dio non fa qualcosa riguardo al male nel mondo? Il tema di Abacuc è la fede. È stato definito il profeta della fede. Abbiamo già detto che il versetto chiave è la grande affermazione di Abacuc 2 al versetto 4. Il giusto per la sua fede vivrà. E viene citata questa frase 3 volte nel Nuovo Testamento, in Romani 1,17, in Galati 3,11 e in Ebrei 10, versetto 38. Abacuc, come molti di noi, desiderava comprendere tutto, ma il Signore gli fece capire che questo non sarebbe mai potuto succedere. Egli invece doveva aver fede, perché Dio non ci darà tutte le risposte nella vita. Nel suo breve libro possiamo trovare la fede che sospira, che vede, che canta. Possiamo dividerlo in 3 parti. Prima parte, capitolo 1, il profeta è turbato da 2 cose, dai crimini di Giuda e dal giudizio imminente, perché i caldei sono invincibili, iniqui, quanto se non più dei giudei. Seconda parte, capitolo 2, il profeta viene istruito da Dio che è giusto e applica la sua giustizia verso l'individuo e le nazioni. I caldei infatti sono predatori, crudeli, spietati, sanguinari e idolatri. Terza parte, capitolo 3, il profeta è trionfante, la fede si arrende alla realtà dell'iniquità di Giuda, vede la giustizia del giudizio di Dio e ha la visione delle benedizioni future. Probabilmente non c'è mai stato un momento più cupo nella storia di questo mondo come quello in cui viviamo, quando i nostri animi incominciano ad abbandonarsi al timore, perché considerano gli avvenimenti che si affacciano sulla terra, è il momento di rivolgersi al libro di Abacuc, anche se poco noto, e leggere il suo messaggio. Egli ci dice che l'Eterno è il Signore che regna e che, nonostante ogni apparenza, i suoi fini saggi e buoni non potranno mai essere impediti. La perplessità del profeta è l'argomento del capitolo 1 di Abacuc. Iniziamo a leggere versetto 1. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. L'oracolo significa il giudizio. In effetti questa non è la domanda di Abacuc, ma è piuttosto la risposta di Dio. La risposta di Dio costituisce la profezia del libro. La risposta di Dio è il giudizio che Abacuc definisce, come hanno fatto altri profeti, l'oracolo. Il primo problema di Abacuc è questo: perché Dio permette il male? Versetto 2. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Abacuc sta dicendo a Dio che egli rifiuta di rispondere alle sue preghiere. Egli si lamenta a gran voce in una notte di disperazione mentre vede la violenza tra il suo popolo. E Dio non fa niente, non dice niente. Questa è l'elegia di Abacuc. Come vedremo, il libro si conclude con un canto di lode, con una nota di gioia. Amica, amico, se hai un interrogativo, credo che dovresti portarlo al Signore, come ha fatto proprio il profeta. Se sei sincero, riceverai una risposta da Dio. Nei versetti 3 e 4 di Abacuc, capitolo 1, il profeta entra nei particolari. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza. Il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Questa è una domanda importante. Perché Dio permette il male in mezzo al suo popolo, l'iniquità, l'ingiustizia, il conflitto e la discordia? È al tempo stesso una domanda nuova e vecchia. È una domanda che potresti rivolgere oggi. Esaminiamola nel dettaglio. Abacuc, come ho accennato prima, probabilmente ha scritto in un periodo posteriore al tempo del re Giosia, l'ultimo re buono del regno del sud di Giuda. Dopo Giosia ci fu Joacaz, un re malvagio che non regnò più di 3 mesi. Gli succedette Joachim, che regnò 11 anni, e fu anche lui un re malvagio. Era un tempo di disintegrazione, di deterioramento, di degrado per il regno. La legge mosaica veniva violata e il popolo si allontanava da Dio. L'interrogativo è: perché Dio permette questo male? So che per minare la fede dei giovani si mette in dubbio l'integrità della parola di Dio. E alcuni professori atei dicono così: non crederai che un Dio d'amore permetterebbe il peccato nel mondo? Credi che un Dio d'amore dal cuore tenero permetterebbe la sofferenza nel mondo? Il nemico, lo ricorderai, ha usato lo stesso metodo con Eva, come è riportato in Genesi 3. Egli disse qualcosa di simile: vuoi forse dirmi che Dio non vuole che mangiate i frutti di quell'albero? Perché? Quell'albero ha frutti deliziosi, più di qualunque altro. E se ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e voi diventerete come Dio. Non posso credere che un Dio buono possa proibirvi di mangiare il frutto di quell'albero. Davvero non capisco. Vedi, egli stava minando la loro fiducia nella bontà di Dio. Il nemico comincia sempre così. La domanda di Abacuc si adatta alla situazione locale dei suoi tempi. Il popolo si dava al peccato e Dio, apparentemente, non faceva nulla in proposito. La sua domanda era questa: perché Dio non giudica il malvagio? Perché Dio permette che donne, uomini e malvagi prosperino? E questa domanda non è valida anche ai nostri giorni? Sono certo che molti appartenenti al popolo di Dio si sono chiesti: perché Dio oggi non giudica il male delle varie nazioni? E perché le persone comuni devono sopportare il peso delle tasse, dell'inflazione? Perché Dio non fa qualcosa al riguardo? Questa è anche la tua domanda? La domanda del perché Dio non interviene era anche la domanda del salmista Asaf nel Salmo 72, versetti 2 e 3. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi. E guardandosi intorno, vedeva che quelli che prosperavano erano i malvagi. Questo per poco non lo privò della sua fede. Perché Dio non faceva qualcosa in proposito? Gli appartenenti al popolo di Giuda evidentemente pensavano di essere prediletti di Dio e che di conseguenza egli non li avrebbe castigati per i loro peccati. Forse la prima volta che avevano fatto qualcosa di male erano timorosi, si erano chiesti se Dio li avrebbe puniti. Vedendo che non faceva niente, erano giunti alla conclusione che o non aveva notato la cosa, o non gliene importava. L'autore dell'Ecclesiaste dice nel capitolo 8, al versetto 11, «Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male». La natura umana non cambia. I peccati che un tempo si commettevano di nascosto, ora si fanno sotto gli occhi di tutti. E questo cambia forse il fatto che il peccato è sbagliato agli occhi di Dio e che Egli giudicherà ogni peccato? No. Dio non ha cambiato i suoi standard o le sue procedure, anche se non esegue immediatamente il suo giudizio contro un'azione sbagliata, esso arriverà sicuramente. Al giorno d'oggi pochissimi credono nel giudizio di Dio, si sentono come Abacuc quando vedeva la sua nazione andare di male in peggio, al punto che il peccato era manifesto e Dio non faceva niente in proposito. Non pensi questo riguardo alle condizioni nelle quali ci troviamo? Sta facendo qualcosa Dio oggi? Sembra di no. Ha perfino permesso che qualche anno fa un gruppo di teologi americani saltasse fuori con l'idea che Dio era morto. Ciò che volevano davvero intendere è che non c'è un Dio e che non c'è mai stato un Dio. Che cosa li ha condotti a questa conclusione? Il fatto che oggi non lo vedono interferire con gli affari dell'uomo. Dio non si intromette negli affari dell'umanità oggi. Egli ci ha permesso di passare attraverso un periodo di abbondanza e la gente era diventata frivola. Anche il popolo di Dio era diventato frivolo. Ora siamo in uno stato tale che ci chiediamo per quanto tempo potrà ancora sopravvivere questa terra. Abacuc era un uomo dal cuore molto tenero e odiava vedere l'anarchia abbondare, rimanere impunita. Odiava vedere le persone innocenti minacciate, sfruttate. Egli chiedeva: «Dio, perché non fai qualcosa in proposito?» Bene, Dio ha una risposta da dargli e ha una risposta anche per te, se questa è la tua domanda. Leggiamo al versetto 5, dal primo capitolo. «Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve la raccontassero. Guardate fra le nazioni». Dio sfida Abacuc ad aprire gli occhi, a guardarsi attorno, per avere una visione mondiale di ciò che egli sta facendo. Una grande crisi dopo l'altra si sono susseguite. Il grande impero assirio del nord è stato conquistato e Ninive, la sua capitale, è stata distrutta. Sulle sponde del fiume Eufrate sta sorgendo un regno che ha già riportato una vittoria sull'Egitto a Carchemish. Nabucodonosor è il vincitore, sta portando Babilonia a imporsi quale potenza mondiale. Dio sta dicendo ad Abacuc: «Guarda tra le nazioni, pensi che io non stia facendo nulla? Non sono seduto come uno spettatore a guardare questo piccolo mondo, sono molto impegnato». Non è impegnato nel senso che è soggetto adesso e deve fare certe mosse perché gli vengono imposte. Dio si muove in modo sovrano nell'universo. Egli sta facendo qualcosa riguardo al peccato. «Guardate tra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste nemmeno se ve la raccontassero». Dio sta dicendo, insomma, ti sarà difficile crederlo, invece di non far nulla, io invece sto facendo molto. In effetti, Abacuc chiederà a Dio di frenare quando scoprirà che cosa sta per fare. «Poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve la raccontassero». È citato da Paolo nel grande sermone che predicò ad Antiochia di Pisidia, quello che penso sia uno dei sermoni più importanti predicati dall'Apostolo, anche se riceve un'attenzione molto scarsa ai nostri giorni. È riportato in Atti capitolo 13. Ora nota queste parole: «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti: guardate, o disprezzatori, stupite e nascondetevi, poiché io sto per fare un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse». E come puoi vedere, Paolo sta citando proprio Abacuc, capitolo 1, versetto 5. È straordinaria l'applicazione di questo versetto. Paolo sta dicendo che Dio ha provveduto una salvezza, e non lo ha fatto, come Paolo dice altrove, di nascosto. Al tempo della crocifissione, giudei provenienti da tutto il mondo si trovavano a Gerusalemme per celebrare la festa della Pasqua. Essi riportarono ovunque che Gesù di Nazaret era morto sulla croce e che circolava la voce che fosse risorto dai morti. Inoltre, giudei da tutto il mondo si trovavano in Gerusalemme per la celebrazione della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese sul piccolo gruppo di credenti. Moltitudini di persone furono salvate in quell'occasione e nei giorni seguenti, quando la notizia si sparse, il mondo romano dapprima la ignorò. Paolo sta dicendo loro che Dio ha fatto un'opera ai loro tempi, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Oggi il mondo chiede: perché Dio non fa qualcosa riguardo al peccato? Amica, amico, Dio ha fatto qualcosa a questo riguardo. Più di 1900 anni fa ha dato suo figlio a morire. Egli si è intromesso negli affari del mondo ed egli dice che si intrometterà nuovamente negli affari del mondo. Eppure, oggi, il mondo va avanti allegramente, svagandosi e spassandosela con il peccato. Ma Dio è all'opera. È meraviglioso il modo in cui Paolo ha usato Abacuc 1, versetto 5. E ai giorni di Abacuc Dio operava. A dispetto dell'anarchia, della guerra, del peccato in tutte le nazioni, Dio aveva il sopravvento e si preparava a giudicare. Consideriamo a conclusione di oggi i versetti 6 e 7 dal primo capitolo, nei quali Dio diventa specifico riguardo a ciò che farà. «Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra, per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile e spaventoso, da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza». Dio sta dicendo ad Abacuc: «Guardati attorno, laggiù, sulle rive del fiume Eufrate, sta sorgendo una nazione che diventerà la prima potenza mondiale». Possiamo verificare questo con Daniele, perché Babilonia è il capodoro e il leone delle visioni di Daniele. Babilonia era la numero uno nello schieramento delle grandi nazioni del mondo, per impadronirsi di dimore che non sono sue. Dio sta dicendo ad Abacuc che i babilonesi toglieranno loro la terra di Giuda. È stato uno shock per Abacuc sentire questa situazione. Una nazione crudele e impetuosa. È una buona descrizione dell'impero babilonese. Essi erano crudeli, odiosi, erano teste calde, marciavano alla conquista del mondo. In effetti, attaccarono 3 volte la città di Gerusalemme, la 3ª volta la arsero fino alle fondamenta. I babilonesi erano legge a se stessi. Si ritenevano la razza superiore, la razza dominante. Non consideravano nessuno pari a loro. Da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. Cioè confidavano in se stessi. Erano molto sicuri di sé, presuntuosi. Erano spacconi. Caratteristiche che sono evidenti in Nabucodonosor, il fondatore di questo grande impero. Nel libro di Daniele troviamo proprio lui, Nabucodonosor, che soffre di una forma di pazzia, l'egocentrismo estremo, che i moderni psichiatri chiamano isteria. Era una specie di psicosi maniaco-depressiva. Si ridusse a non sapere neppure più chi era e a mangiare l'erba come un animale. Ma domani, quando ci risentiremo, continueremo con la descrizione di questo popolo, il popolo dei babilonesi. Appuntamento allora, a domani. Ciao.